Psicoradio,
la radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Ciao psicoascoltatori, già nella scorsa puntata vi avevamo parlato della morte di Agostino Pipia, avvenuta in un ospedale di Cagliari a causa forse di un episodio di contenzione.
Sulla questione della contenzione abbiamo intervistato la psichiatra Giovanna Del Giudice, autrice del libro Tu slegalo subito, e tra i firmatari e promotori della lettera che ha posto all'attenzione pubblica il caso della morte di Agostino Pipia.
Giovanna Del Giudice è psichiatra e dal 71 ha cominciato a lavorare all'ospedale psichiatrico di Trieste con Franco Basaglia, ha partecipato a tutto il processo di cambiamento, di deistituzionalizzazione e di invenzione di altri percorsi della salute mentale, e poi è stata direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Caserta 2 e a Cagliari. Ecco, proprio a Cagliari era morto nel 2006 un paziente in contenzione, Casu si chiamava,
Giuseppe Casu,
e in seguito a questa morte Giovanna Del Giudice ha pubblicato E tu slegalo subito sulla contenzione in psichiatria per Alfa Beta.
Sì, vorrei aggiungere che Giuseppe Casu, un uomo di 61 anni, un ambulante abusivo perché non aveva la terza media e quindi non aveva il diritto a vendere, alla licenza di venditore ambulante, muore nel servizio psichiatrico ospedaliero di Cagliari, è legato per 7 giorni al letto. Quella morte è stata la prima morte in Italia di cui si è parlato, che non è rimasta nel sommerso. Attorno alla sua morte si è formato un movimento civico nella città di Cagliari e di Quartu, dove l'uomo faceva il venditore abusivo, un movimento civico che chiedeva verità e giustizia per la morte di Giuseppe Casu. La famiglia ha denunciato la sua morte, ma poi va detto che l'azienda sanitaria ed io come direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Cagliari da appena 3 mesi non ho tenuto nel sommerso questa morte, la morte riconosciuta di cui si è voluto parlare.
Purtroppo è morto invece un altro ricoverato a Cagliari nel reparto di psichiatria, Agostino Pipia, l'abbiamo ricordato anche nell'ultima trasmissione.
Le notizie che si hanno dalla stampa sono molto poche e il servizio psichiatrico, gli operatori sono molto chiusi e non trapelano alcune notizie. Come campagna, e tu slegalo subito, campagna nazionale per l'abolizione della contenzione a partire dai servizi psichiatrici, ma per abolire questa pratica degradante, assimilabile alla tortura, in tutti i luoghi della cura dove vengono prese in carico persone fragili, ha scritto all'assessore alla sanità della regione Sardegna e al direttore generale dell'ASL unica della regione Sardegna, chiedendo un intervento puntuale, preciso e immediato per abolire la contenzione nei servizi psichiatrici in Sardegna.
E ho tutto dentro e poi mi accorgo che non ho parole, non c'è poesia, solo malinconia e malumore, e resto qui tra le mie mani il resto.
Ecco, Com'è la situazione in Italia della contenzione? Cioè, come funziona da regione in regione? Che mappa puoi fare?
Ecco, va detto questo. Per moltissimi anni, negli anni in cui si è lavorato in Italia, dal 78 al 98, per la chiusura degli ospedali psichiatrici, si è parlato molto poco di contenzione a livello nazionale. E sembrava quasi che questa pratica, che è simbolo proprio del manicomio e dei suoi metodi, fosse stata abolita nei nuovi servizi della riforma. In realtà questo era avvenuto a Trieste e in molte città italiane, dove era avvenuto un processo di superamento reale dei fondamenti del manicomio, ma in realtà permaneva in altri servizi che erano stati costituiti dopo un superamento amministrativo dell'ospedale psichiatrico, o dopo gli anni 2000 era ritornato un'altra volta a riemergere come pratica anche dei nuovi servizi della riforma.
Riposare amore coro, pensende a pieso donzi momento, noi stesi in tristura prenda e oro, ne in dispiaghe pensamento, t'assicuro che tu è solo un brano, cadamo forte d'amo, si m'essere possibile ed anche lui, si spiriti invisibile mi cavo, sa sforma se furago da e che lui, su sole sosiste dose.
Io so che il movimento contro la contenzione sta producendo dei cambiamenti. Alcune regioni hanno messo in moto dei processi di riduzione della contenzione per arrivare a contenzione zero.
L'Emilia-Romagna sta facendo in questi ultimi anni un ottimo lavoro per l'abolizione della contenzione. In Emilia-Romagna da sempre c'è un servizio, quello di San Giovanni in Persiceto, certo, a contenzione zero. Ma si sta sviluppando una pratica di non contenzione in altre città, mi riferisco a Ravenna, a Modena, a Carpi, e in tutte le aziende della regione Emilia-Romagna c'è una riduzione importante monitorata con molta precisione dalla regione verso l'abolizione della contenzione.
Ma sono molte le regioni che stanno facendo questo percorso o sono poche?
In realtà il quadro italiano non è confortante. Ci sono circa 26 dipartimenti italiani a contenzione zero. Questo su un totale di 220 circa dipartimenti di salute mentale italiana e in particolare dal momento che sono i servizi psichiatrici ospedalieri quelli in cui principalmente si lega e solo circa il 10% di questi servizi psichiatrici ospedalieri che non lega. Le regioni che si sono messe in moto verso questa diminuzione della contenzione nei servizi psichiatrici non sono tante, anche se in più parti, dal Lazio alla Lombardia, appunto dalla Regione Emilia alla Toscana, si sta incominciando a monitorare almeno questo fenomeno e quindi abbiamo l'evidenza di cosa succede. Prima questo non si sapeva, quindi siamo in una situazione assolutamente sconfortante in un paese che ha, come dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la migliore sanità, la migliore legislazione, la migliore rete dei servizi che ci permetterebbe di lavorare nel rispetto dei diritti delle persone.
Avete sentito Giovanna Del Giudice. Continueremo a parlare dell'argomento contenzione nel corso di una diretta che si terrà mercoledì 30 gennaio alle ore 13 sulle frequenze di Radio Città del Capo, intervistando più approfonditamente la psichiatra Giovanna Del Giudice.
Ed ora voltiamo pagina e continuiamo a parlare di uditori di voci, attraverso le loro testimonianze. Ma chi è un uditore di voci? Un uditore è una persona che ad un certo punto della sua vita, a causa di traumi o esperienze negative non elaborate correttamente, comincia a sentire nella sua testa delle voci e non sa come rapportarsi con esse, poiché spesso sono portatrici di cattivi pensieri.
Spaesato e senza una soluzione al suo problema di sentire le voci era anche Ron Coleman, ex paziente psichiatra e autore di un metodo creativo per aiutare gli uditori. Come avete sentito nella scorsa puntata, abbiamo incontrato Ron Coleman a Corropoli, in provincia di Teramo, in occasione del convegno nazionale Lavorare creativamente con le voci.
Oggi continueremo con l'esperienza degli uditori di voci, ascoltando i ragazzi che abbiamo incontrato a Corropoli, che ci racconteranno delle loro esperienze dirette con il metodo Coleman e del fatto che spesso gli uditori vengano stigmatizzati nei fatti di cronaca. A chiudere avremo una breve intervista al dottor Marcello Macario, psichiatra presso il DSM di Savona e presidente dell'associazione Rete Italiana, Noi e le Voci.
Siamo con
Martino Marcotti e ci tenevo a precisare che mi è stato chiesto se potevo rilasciare un'intervista e effettivamente a me fa piacere, visto che come utente, come uditore di voci, avrei parlato spesso e volentieri di me. Per esempio avrei spiegato che sono seguito anche qui dal centro di Teramo, perché siamo venuti a parlare con i dottori, e avrei detto che effettivamente non è sempre semplice dover convivere con il problema. Però, nonostante questo, la convivenza con un ipotetico problema potrebbe essere risolta solo se dove c'è tanta solidarietà. Allora questo è dove c'è la sensibilità. Allora questo mi ha sempre dato da pensare.
La prima volta che hai sentito le voci, come hai reagito e cosa hai pensato?
Ma io, vediamo un po'. Ho reagito male, però, perché il problema andrebbe vissuto, penso, in prima persona per capire. Però, nonostante tutto, tutta la rete di servizi, l'azienda sanitaria locale, anche Teramo, appunto, che mi hanno aiutato tanto, mi hanno aiutato a crescere, perché nonostante il problema, nonostante il mio vissuto, nonostante tutto il background che ci potrebbe essere, la crescita avviene insieme con gli altri.
Non so se senti magari negli episodi di cronaca che ci sono nei giornali che dicono che gli uditori di voce commettono dei delitti, ti danno fastidio? Cioè senti lo stigma di questa, di essere un uditore di voce da parte dei giornali, magari titoli troppo grossi?
Beh, le spiego. Praticamente il problema è la paura. Però la paura spesso, come diceva Michael Moore, genera altra paura. Però non possiamo neanche vivere nel terrore, si cerca di affrontare anche i problemi.
Il titolo del convegno, di questo convegno, è lavorare creativamente con le voci. Tu cosa ne pensi dal punto di vista della creatività? Se pensi che il metodo Coleman ti possa aiutare, ecco.
Ma sì, io sono molto creativo, nel senso che a me è stato detto di sviluppare la creatività, a me personalmente, cioè suono, faccio teatro e faccio laboratori di teatro, per esempio, con altre persone con problemi, però sempre della psichiatria. Però riguardo questo mi ha aiutato tanto perché l'espressione della mia creatività mi aiuta a superare lo stigma che ci potrebbe essere nei confronti delle persone con problemi. La via d'uscita secondo me c'è, però insieme agli altri, perché da solo tendenzialmente si cerca appunto di azzittire queste persone, azzittire queste voci, azzittire, perché non è facile.
Won't you rain on me tonight? Oh, life, oh, life. Please don't pass me by. Don't stop, don't stop, don't stop.
Se questa prima esperienza ci ha fatto capire come il metodo creativo di Coleman può effettivamente giovare ad una persona, facendogli anche provare esperienze nuove ed artistiche, in questa seconda testimonianza sentiremo come Daniele abbia imparato invece a instaurare un rapporto con le voci, dandogli un volto familiare.
Siamo qui con
Daniele Natali, sono un uditore di voci dell'Umbria.
Quando hai sentito per la prima volta le voci, qual è stata la tua reazione e che cosa hai pensato?
Avevo circa 18 anni e all'inizio avevo una voce molto terribile e avevo molta paura perché non sapevo da dove veniva. Quindi naturalmente avevo pensato che fosse uno scherzo all'inizio. Poi parlandone con la psicologa ho sentito dire delle voci e da lì ho imparato piano piano a... a parlare con loro. E poi anche a dialogarci facendo delle piccole pratiche di ascolto, di modo di levarli, in poche parole.
Qui siamo a un convegno con Ron Coleman dove si parla di lavorare creativamente. Secondo te la parola creativamente cosa significa? Cioè cercare di creare un colloquio con le voci in maniera creativa, cercare che non ti facciano male?
Creativamente forse è stata una parola un po' troppo grossa, perché ognuno ha il suo carattere, le voci hanno sempre lo stesso carattere, quindi man mano deve dialogarci con lo stesso carattere insieme alle voci, nel senso che ogni voce ha lo stesso carattere della persona, quindi si conoscono a vicenda. If you keep pushing me away, you'll have no one left to love. You throw it all away.
Tu frequenti gruppi di uditori di voce o no? O questo lavoro lo fai da solo o ti aiuta qualcuno?
Io frequento un gruppo di automutaiuto a Gubbio in Umbria e mi ha aiutato molto effettivamente, perché ognuno ha il suo, ha la sua voce, ci confrontiamo sempre fra di noi. Quindi secondo me è un'ottima occasione andare in un gruppo per aiutarci uno con l'altro. Se siamo più di uno a aiutarci, le voci piano piano possono anche diminuire. Oppure anche se abbiamo un amico del gruppo che ci parliamo più, ovviamente, come sono tutti i rapporti di amicizia, più con uno più con l'altro, ma alla fin fine quel che conta è il gruppo, che è sempre unito. Poi il gruppo è libero, quindi ognuno può andare e venire, non è che proprio come obbligatorio venirci.
Non so se tu leggi magari negli episodi di cronaca sui giornali di persone, di uditori di voce che compiono delitti, questo ti dà fastidio? C'è lo stigma nei confronti degli uditori di voce, tu lo senti questo stigma o no?
La verità no, perché dopo ognuno ha anche le sue voci, quello che vuole, ma per, se uno con un uditore uccide una persona, sicuramente la voce coincide poco, ecco. Alcune volte anche la voce è un po' più forte, ma se uno riesce più o meno a tenerla bada, secondo me è un'ottima soluzione, non può le fare del male altre persone, ecco.
Tu adesso in questo momento senti voci cattive o buone, più aggressive o più accoglienti, buone?
Le verità sono buone, all'inizio erano un po' cattive, adesso sono buone. È come ho detto altre volte, come una sorella che non ho mai avuto, queste due voci. Quindi ecco, sono molto contento di averle, devo dire la verità.
E tu hai identificato a queste voci un volto? Cioè, senti una voce e gli dai un volto, o no? Lo fai questo processo? Cioè, pensi di chi siano queste voci? O sono voci, come posso dire, neutre, e non riesci a identificare chi sono col volto della persona, ecco.
Il volto alcune volte lo faccio a mia madre, che è morta quando avevo 12 anni, quindi più che altro penso sempre che è un aiuto da suo, grazie al, che mi aiuta lei, ecco, in poche parole, che è da suo che mi aiuti con due voci di due bambine, di quando era piccola. I've got another confession to make.
A conclusione di questa esperienza di Psicoradio a Corropoli abbiamo intervistato il dottor Marcello Macario, con il quale abbiamo parlato delle voci, del possibile utilizzo di farmaci per farle diminuire e se esistono altri approcci, oltre a quello di Coleman, per aiutare gli uditori.
Sul tipo di voci, sono più quelle cattive che si sentono, sono più quelle buone?
Direi che non c'è differenza di genere, cioè le voci cattive sono molto più frequenti sia tra gli uomini che tra le donne. Però una cosa che è estremamente importante è ricordarsi che nascoste da qualche parte, più lontane, più flebili spesso, ci sono anche delle voci buone. Mi è capitato più di una volta, parlando con persone, uditori di voce, di chiedergli: vabbè, ma abbiamo parlato fino adesso delle tue voci cattive, ma magari ci sono anche delle voci buone. Quasi sempre la persona a cui lo chiedevo ci pensava un po' su e poi diceva: sì, ma pensavo che non fossero così importanti, sì, ma sono più deboli. Spesso le voci buone vengono prima delle voci cattive, mi dicono tanti uditori.
Secondo lei, oltre al metodo Coleman, esistono degli altri metodi contro le voci?
Dunque, due precisazioni. A me non piace tanto sentire parlare di metodo. Credo che metodo faccia venire in mente una tecnica, le tecniche sono delle cose che sono utili per aggiustare un'automobile, cioè se devi cambiare la candela devi farlo in quel modo lì, ma se ti approcci a un problema ogni persona è una storia diversa. le cose che sono fondamentali dell'approccio alle voci portato avanti da Coleman e anche da altri sono il fatto che le voci hanno un significato, il fatto che l'uditore di voci ha una sua consapevolezza e capacità di riprendere in mano la propria vita. Poi c'è chi pone più l'accento su un lavoro fatto individualmente tra l'uditore di voci e un professionista, chi su un lavoro di gruppo. Vanno bene tutte le cose, però non si può chiedere.
Dipende dalla persona.
Dipende dalla persona, bravo. Dalla persona. Non si può chiedere a una persona che è molto timida e imbarazzata a stare in un gruppo. Che l'unico, non gli si può dire che l'unica cosa è un gruppo di autoaiuto, gli si dice va bene, vediamoci io e te, ne parliamo io e te. Viceversa, ci sono persone che stanno benissimo in un gruppo e sono molto più a disagio in un rapporto a due.
E l'ultima, se esistono dei farmaci per diminuire le voci?
No, esistono dei farmaci per attenuare l'angoscia legata al sentire le voci, questo sì, mi dicono gli uditori. Io purtroppo sono stato fregato da giovane, cioè all'università mi raccontavano la storiella che esistono dei neurolettici che sono più efficaci nel mettere la sordina alle voci. Poi parlando con i veri esperti, gli uditori di voce, ho scoperto che i farmaci mettono un po' la sordina alle emozioni. Peccato che la mettono in una maniera non selettiva, cioè attenuano le emozioni negative, che uno è anche contento di essere meno angosciato, ma anche la capacità di provare emozioni positive. Per cui un farmaco che selettivamente elimina le voci, ho scoperto con dispiacere che non esiste.
Psicoradio. Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio, la radio della mente.